con la mano nella mano.
Un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
È il momento dedicato alla musica italiana. Da Herbert Cioffi ben ritrovati con una nuova puntata di Un'ora per voi. Per certi versi è una puntata difficile, particolare, ricercata, con l'intento di farvi conoscere qualche chicca che magari resterebbe lì in un angolo. Non solo, perché come sempre ci occuperemo di alcuni compleanni che ci danno la possibilità di parlare di alcuni artisti, come quello di Marina Rei, di Enrico Ruggeri, come la bella iniziativa legata ad una canzone di Vasco Rossi e naturalmente tutte le novità. Il ritorno di Samuel assieme a Francesca Michelin, quello dei 99 posse che dopo molti anni tornano a rappare con molta violenza. Non soltanto questo, anche una bellissima canzone utilizzata poi per una serie televisiva di uno dei più grandi autori contemporanei, parlo di Gino Pacifico. Ma ora ci occupiamo di uno che diceva sempre che la musica non può cambiare il mondo, ma può strappare quantomeno un sorriso. E lui era divertente, ironico, impegnato, profondo, contemporaneo. Il 2 giugno sono stati 40 anni senza Rino Gaetano, il cugino di Sergio Camariere, peraltro legati da un filo invisibile, entrambi di Crotone, stesso discografico, stessi dubbi su Sanremo, entrambi sono arrivati poi terzi, ed un nonno in comune, a loro insaputa. E la sua forza continua a essere la sua eternità. Ha creato musica che è costantemente contemporanea. Ha toccato temi universali andando sempre fino alla radice e questo ha reso le sue canzoni sempre giovani, immortali. Poi nei suoi brani c'è anche una ricerca di suoni incredibile. Chi lo amava già conosceva quell'aspetto profondo e doloroso dell'emigrante, uno dei temi più importanti e più visitati nella sua musica. Le sue canzoni sono come delle installazioni d'arte, capace di meravigliare l'occhio e di ipnotizzare i sensi. Anche dopo la sua morte, è come se le nuove generazioni abbiano percepito la sua sincerità. Rino era un artista che sapeva essere ironico, ma riusciva anche a raccontare i depredati, i maltrattati, i frustrati, le persone ferite dalla vita. Le sue canzoni sono ancora vive nell'aria, dappertutto, sono ormai dei classici. Ed aveva solo 31 anni quando nella notte del 2 giugno dell'81 moriva in un incidente stradale sulla Nomentana, una via di Roma, e un tragico episodio che i giornali dell'epoca paragonarono a quello della scomparsa di Fred Buscaglione. Le difficoltà incontrate all'inizio della sua carriera furono tutte riconducibili alla sua personalità, totalmente in contrasto con l'ambiente della musica italiana dell'epoca, che aveva, tra l'altro, da poco assorbito la novità dei cantautori e continuava a essere refrattaria, a dare spazio a personaggi difficili da etichettare, come lo era lui. Si presentava infatti come un cantautore, ma il suo umorismo, il suo anticonformismo non permettevano di usare per lui gli schemi fin lì adottati per i suoi colleghi. Per pubblicare il suo primo album dovette attendere 2 anni, ingresso libero, fu pressoché ignorato sia dal pubblico che dalla critica e tutto cominciò a girare meglio in quel 1975 con Il cielo è sempre più blu, un brano in cui si manifestò quello stile a filastrocca che più tardi lo rese popolare. E poi venne pubblicato l'album Mio fratello è figlio unico, grazie al quale, soprattutto alla spinta di Berta Filava, cominciò a farsi conoscere. Anzi, si può dire che questo è l'inizio del suo periodo più felice, quello compreso tra il 76 e il 78, in una fase in cui, grazie al suo umorismo e al suo atteggiamento disincantato, divenne una sorta di clown musicale, capace di denunciare senza alcuna remora tutti i difetti dell'Italia. Così riuscì a imporre il suo stile. Non era più soltanto una sorta di ironico grillo parlante della canzone, ma purtroppo, come accade spesso, solo dopo la sua morte, peraltro già pensata e cantata da lui stesso anni prima, si è cominciato a parlare di lui come di un anticipatore, addirittura di un caposcuola, vista l'influenza avuta sulle nuove generazioni. La madre spense perfino la radio e la TV per settimane per non far sapere al padre di quella tragica scomparsa, dicendogli che si era solo fatto male. Quell'outsider che con il sorriso sulle labbra e lo sberleffo nelle parole non ha mai smesso di raccontare i vizi e i difetti di tutti gli esseri umani.
Pensione gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi va a porta via, chi trova scontato, chi come ha trovato.
La prima novità di oggi è il nuovo singolo di Samuel assieme a Francesca Michelin, scritto e composto da Samuel, Cola Pesce e Federico Nardelli. Si chiama Cinema e arriva subito dopo Brigata Bianca, il secondo album solista del cantante torinese pubblicato a gennaio. La canzone è un'anticipazione sonora dell'estate che racchiude un universo di icone pop senza tempo, con il sound di Nardelli ed una buona dose di spensieratezza. E allora l'ascoltatore viene trasportato dentro un immaginario di riferimenti cinematografici. Si trova l'erotismo delle opere di Tinto Brass, di François Truffaut, la citazione di Quentin Tarantino in Jackie Brown. Dice lo stesso Samuel, questi ultimi mesi sono stati scanditi da grandissimi cineforum, spesso in solitaria, a guardare film d'autore, film d'essai, a perdersi in quei luoghi della nostra fantasia che sono stati rappresentati abilmente da registi magici. Ora si sta tornando a un'altra esigenza, quella di uscire, di incontrare amici, di rivivere la socialità, di ricominciare a saltare. E lui, essendo un ottimo ricercatore, raffinato del suono e negli arrangiamenti, ecco che sfoggia dal cilindro questa nuova canzone che fa parte un pochino, se vogliamo, del mondo subsonica, che non ha mai lasciato nulla al caso, ma anzi fa parte di quella musica italiana colta che abbiamo la certezza che saprà sempre fare centro. E forse lo fa anche questa volta.
Cinema, sempre la locandina, tinto brass, cambi 100 volte pezzo, non sopporti il tuo silenzio. Parte musica del stack che si attacca al mio cervello. Coca-Cola così non mi va. Perché no, perché no, vieni qua. Salverà. Sai che non mi importa di stare solo. Voglio dividere la notte con te. E quando pensi di andare a dormire, ricominciamo a saltare.
Sono passati 30 anni, lo confermano le facce di Zulu, Marco Messina, Massimo Iovine, Curre Curre Guagliò. Esplose nel 1993 con il suo ritornello implacabile, come la rivolta di quei giorni coi centri sociali occupati. Sto parlando del ritorno dei 99 Posse, molti di voi li ricorderanno. 30 anni fa il gruppo si mise insieme nel 91, frutto dell'esperienza di Officina 99. Oggi i 99 Posse tornano con Comanda la Gang, singolo partorito nei giorni della crisi di governo in Italia. E c'è ovviamente la forte critica politica dell'Italia, dicono più chiaramente le lotte con cui siamo cresciuti non erano di quelle che si vincevano in pochi giorni, anzi probabilmente non erano nemmeno di quelle che si vincono, ma abbiamo imparato a stare in trincea, a lottare dicendo la nostra per il condominio come per la Costituzione planetaria. E se siamo ancora qui, in fondo, non è un cattivo risultato. Queste proprio le parole di Zulu dei 99 Posse, che dichiara nuovamente battaglia in musica. Il trio, affiancato dalla bella voce di Simona Bo, in un brano, questo nuovo, che tiene insieme il combat groove storico delle Posse con i suoni del momento, ma senza inseguire nessuna moda, ovviamente. Così viene subito chiarito, sembra chiaro che l'unico intento sia quello di alzare la voce. Hanno anche aggiunto, tra l'altro, abbiamo progetti bellicosi per questo 2020-22, ci faremo sentire più volte in maniere diverse. E sulla catarsi dei 99 Posse Zulu è molto chiaro, dice: quando abbiamo iniziato abbiamo usato la musica e il ritmo per dare maggiore forza alle parole di cui eravamo ingolfati. Oggi invece lui vuole fare il contrario, riprendersi le parole spogliandole quasi dei suoni. Il tempo è passato correndo in questi 30 anni, le parole d'ordine sono quasi le stesse, ma toccherà aggiornarle comunque, dice. Il suono cambia, ma il motto è sempre lo stesso. Balla e pensa.
Mangiamo dopo vita, mangiamo come essa, mangiamo show recovery, mangiamo la messa, mangiamo che a scuola, mangiamo che trasporta, mangiamo che vive, mangiamo pure che morta. Mangiamo dopo vita, mangiamo come essa, mangiamo show recovery, alla prima kermessa, mangiamo c'ha repubblica, ma senza c'ha buffa, voglio che voce sta l'ultimo morte sanità. Una stella capitana, una stella singariella, una stella con mastella è nata pure un amatore, la stella che rimane per chi vuole costruire il carro troppo con bandiere.
Possiamo dire con estrema chiarezza che mai, come nell'epoca che stiamo vivendo, si è sentito il bisogno di un cambiamento, di tornare con la memoria ai momenti felici che ci distraggono e che ci fanno stare bene. E questo è il tema fondamentale del nuovo brano di Alex Ricci, chitarrista degli Aprè la Classe, con la partecipazione di Carmine Tundo della Municipal, che si chiama Cambierà. E che parla di una estate, di quelle che ti restano incollate sulla pelle, di serate passate in spiaggia con gli amici, con gli amori che lasciano il sole negli occhi. Questo brano è il quinto singolo che anticipa l'album La Verità, che vedrà l'uscita proprio in questo 2021 con 11 canzoni e molti featuring. Quando il tempo, dice Alex, rallenta, grazie alla musica che accompagna i pensieri, sdraiati vicino a un falò tra birre, tasche bucate e stelle e comete, è facile immaginare un futuro diverso e più semplice. Un futuro che quando arriva cambia le nostre vite in modo inaspettato e definitivo. Insomma, una distesa di immagini, di ottimismo.
Cosa rimane di questa voglia d'estate, di birre e tasche bucate, le nostre labbra gommose? Che direzione, le luci della stazione, l'ultimo treno è partito, il nostro tempo è scaduto. Notte d'estate, di quelle senza una fine, cerchiamo a fare l'amore sotto le stelle e comete. Cambierà questa volta, cambierà, ah. Ti guardo negli occhi, ti perdo senza toccarti, l'ultimo istante rubato, sogno appena svanito.
notte d'estate, di quelle senza il costume, giochiamo a fare l'amore sotto le stelle e comete. Della stazione, l'ultimo treno è partito, il nostro tempo è scaduto.
Ed ora una chicca, ve l'avevo anticipato che sarebbe stata una puntata particolare, dalle sonorità davvero incredibili che infila un piede anche nella musica italiana. Il progetto Poké nasce dall'incontro tra Franco Tanasi, fonico, DJ e produttore discografico, e Alberto Zanni, DJ e produttore. Non solo. Nel gruppo c'è anche Fabio Gangi, pianista, cantante, compositore e arrangiatore, e Alessandro Giampieri, che è un chitarrista. Poké è una fusione di musica acustica elettronica dettata dall'esperienza di molteplici collaborazioni artistiche internazionali. L'obiettivo dei fondatori del progetto è proprio quello di abbracciare un genere di musica contemporanea che, partendo dalla musica concreta e da quella elettronica, utilizza sia tecniche di registrazione e manipolazione di suoni che tecniche di sintesi sonora e di campionamento. E la canzone in questione si chiama Jeito de Olhar, modo di guardare, pubblicato in Brasile nella versione originale da Gabriel Dovalle, che qui ritroviamo con un arrangiamento tipicamente europeo e con l'adattamento di una parte del testo in lingua italiana cantato da Anna Flora. Il risultato è sicuramente intimo e molto romantico.
Baby, quando você vem, mi olha no olho, eu viro refém, e non tem como negar, se mi ganhou no olhar. Preta, cê passou, fiquei a notar, acumulando versos, tentei decifrar teu enigmático jeito de olhar. E não deu outra, fiquei com o gosto do teu beijo na minha boca, e depois da sua foi difícil beijar outra. Fui surpreendido mais uma vez, vida louca, oh, e é tarde demais.
E é troppo tarde
pra voltar atrás.
Não posso negar.
Diz como faz,
não só cosa faz.
Baby, eu quero mais,
sempre quero mais.
E não deu outra, fiquei com o gosto do teu beijo na minha boca, e depois da sua foi difícil beijar outra. Fui surpreendido mais uma vez, vida louca, yeah. Ela é colorida, ela é luz do sol, ilumina a vida. Ela é puro swing na batida, onde passa, não passa despercebida aqui.
Baby, quando passa me sinto morir, acumulando versos, cerco de capire quello strano modo que há de guardar. E non c'è modo di dimenticare quel tuo bacio sulla bocca, e dopo quel giorno impossibile fuggire, tu mi hai sorpreso, voglio ancora vida louca. Ed è troppo tardi,
è tardi demais.
Non posso negare,
pra voltar atrás.
Non so cosa fare,
mi dici come fai.
Voglio solo amare, voglio solo amarti. Non c'è modo di dimenticare quel tuo bacio sulla bocca, e dopo quel giorno impossibile fuggire, tu mi hai sorpreso, voglio ancora vivere louca.
un'ora per voi.
A proposito del duo Colapesce di Martino, è stata annunciata la prima edizione dell'Eolie Music Fest, il festival musicale che si svolgerà dal 23 al 30 giugno con Samuel, direttore artistico di cui abbiamo parlato prima, e che darà vita a questo format speciale che vedrà 5 concerti in acqua di fronte alle isole Eolie in Sicilia con gli spettatori sulle barche. Un'esperienza fuori dagli schemi grazie al parco caicco itinerante che attraverserà i golfi di Lipari, Vulcano, Salina, Stromboli e vedrà la partecipazione di ottimi esponenti della musica italiana come i Negrita, Willy Peyote, i Comacose, Fulminacci e, come dicevamo, Colapesce di Martino. Ma il 5 giugno sono stati 64 anni per Enrico Ruggeri, più volte ospite alla RSI, e non possiamo non parlare di lui. Nato a Milano, il cantautore ha lasciato un segno nella musica italiana, rappresentando con i Decibel uno dei primi e fondamentali progetti punk italiani. E poi nel corso della sua carriera è passato dal rock al cantautorato più classico, ha vinto Sanremo, lo ricordiamo nell'87 con Morandi e Tozzi, e poi nel 1993 ha regalato in veste di autore perle a molti artisti come Fiorella Mannoia e soprattutto Loredana Bertè. Ma divertiamoci a questo punto, direi, raccontando alcune cose che magari di lui non si sanno o che vengono trascurate, come per esempio che da adolescente, quando era studente al liceo classico di Milano Bercé, andava in giro con un pitone. E lo faceva, confessò poi più tardi, non per un gesto di estrosità, ma per conquistare le ragazze. Nel 1977 i Decibel fecero parlare di sé per uno show fantasma organizzato a Milano dallo stesso Ruggeri, rifacendosi alle trovate promozionali messe a punto da Malcolm McLaren in Inghilterra per dare visibilità ai Sex Pistols, band di cui lui era manager. E dunque era il 4 ottobre, dice Ruggeri, e una sera lui e un amico attaccarono 2000 manifesti con scritto che ci sarebbe stato un concerto punk dei Decibel in una discoteca di Milano, la piccola Broadway. Li attaccarono nella notte vicino alle scuole, nei centri sociali, e in quel periodo, insomma, Milano era molto attiva da questo punto di vista. Beh, la sera del concerto loro si godettero la scena dalla terrazza di casa loro, che dava proprio su quel locale, con tutti i disordini annessi, ma soprattutto quello che accadde è che i giornali il giorno dopo parlarono dei disordini al famoso concerto dei Decibel che non si era tenuto, e loro così ebbero la fila delle case discografiche che li cercavano per un ingaggio. Ruggeri ha scritto 11 libri tra romanzi, saggi e raccolte di racconti e di poesie, presentato programmi televisivi, senza dimenticare le canzoni scritte anche per gente come Elio e le Storie Tese, Patti Pravo, Riccardo Cocciante, Mia Martini. Tra i segni distintivi di Ruggeri, beh, come dimenticare gli occhiali, il suo vezzo. Il cantautore ha poi raccontato di averli utilizzati da ragazzo per sdrammatizzare il problema della miopia. Dice: a 21 anni, quando ero il cantante dei Decibel, provai a giocare con l'effetto cromatico, montature bianche su lenti scure. Non molto dopo, in seguito a un incidente avvenuto nell'84 durante una partita con la nazionale cantanti, si sarebbe sottoposto ad un'operazione contro la miopia, ma gli occhiali sono tutt'oggi uno dei suoi accessori preferiti. Ma soprattutto il suo rapporto col mare. Ruggeri ha sempre trascorso molte delle sue vacanze nelle Marche, a Marotta, ed è proprio lì che scrisse questa canzone indimenticabile.
Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui solo a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità. Macchine tracciano solchi su strade, dove la pioggia d'estate non cade. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Passerà il freddo e la spiaggia lentamente si colorerà. La radio e i giornali e una musica banale si diffonderà. Nuove avventure, discoteche illuminate, piene di bugie. Ma verso sera uno strano concerto e un ombrellone che rimane aperto.
mi tuffo perplesso in momenti vissuti di già. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Anche me. Questo vento agita anche.
Ma c'è un'altra esponente della musica italiana che ha compiuto 51 anni lo stesso giorno di Ruggeri, parlo di Marina Rei, Marina Restuccia, all'anagrafe, che esordì nel 95 nel mondo della musica leggera italiana pubblicando due singoli, Sola e Noi, che ottennero subito un ottimo riscontro radiofonico. Questi anticiparono la partecipazione di Marina al Festival di Sanremo del 96, dove l'artista romana presentò il brano di ispirazione gospel Al di là di questi anni, classificandosi poi al terzo posto nelle nuove proposte, ma imponendosi all'attenzione della critica. Quella sera al Teatro Ariston, io lo ricordo, lei si presentò a piedi nudi per non perdere l'energia che gli dava quel palco e stupì tutti. D'altro canto è figlia d'arte, il padre è un batterista dell'orchestra di Ennio Morricone, la madre violinista dell'Orchestra Sinfonica di Roma. Marina Restuccia è cresciuta con la passione per l'arte, per la musica e le percussioni, in particolare grazie anche a quell'influenza dei genitori che l'hanno abituata al suono del jazz, del soul, ma anche della musica classica. Così iniziò a incidere dei dischi, la ricordiamo negli anni 90 con lo pseudonimo di Jamie D, produrre musica dance. E poi nel 97 tornerà a Sanremo, ma non sarà uguale la magia, non sarà così anche nel 99 quando portò Un inverno da baciare. Certo, la sua carriera continua con collaborazioni ospitate anche a Sanremo, firme di brani importanti, ma senza arrivare più in vetta a quei risultati di quel Sanremo lì. E pertanto, in occasione del suo compleanno, non possiamo fare altro che augurargli di ritrovare la sua migliore vena ispiratrice.
scegliendo sempre bene e non il male.
Se questa sera un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa storia, se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani arriverà. Anche se questa situazione un senso non ce l'ha, voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Penso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha.
La 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 la
Brivido assicurato con questa canzone di Vasco Rossi, i versi della Divina Commedia di Dante Alighieri sulle note di questa splendida canzone di Vasco, che fu anche colonna sonora di Non ti muovere. Ed un'iniziativa che si chiama Dante canta Vasco, a realizzarla sono stati giovani studenti di un istituto in provincia di Catania, e le soddisfazioni per Vasco sono sempre state tante, perché riuscire a incastrare i versi di Dante Alighieri in questa canzone sicuramente è stata una bella avventura. Ed ora occupiamoci di una canzone speciale, strana, di difficile ascolto. Io vi consiglio poi di risentirla magari anche due o tre volte, ma altamente narrativa. Io ci tengo, proviate a spendere questi tre minuti. Lei dice di aver avuto una visita speciale. Parlo di Iskra Menarini, la storica corista di Lucio Dalla, che poi grazie a questa visione ha scritto una canzone che si intitola L'uomo infinito. Racconta che Lucio l'ha visitata nel sonno, si è affacciato solo con la voce dicendole: io ti ho lasciato la bicicletta, ma i pedali ce li devi mettere tu. E non è la prima volta che le accade di sentire la sua presenza da quando Lucio se n'è andato. Con Lucio Dalla lei c'è rimasta per 26 anni, un sodalizio artistico speciale, tanto da considerarlo quasi come un fratello. Per scrivere questa canzone dice: ho pensato al concetto di infinito, perché Lucio non potrà mai essere dimenticato. I Natali trascorsi insieme, le serate davanti alla TV, sempre insieme sul palco, in tournée, insieme nel famoso balletto di Attenti al Lupo, che sembrava un balletto semplice, ma non lo era affatto. E la sua scomparsa la definisce come una fitta al cuore, forte come una paralisi. Così io penso che L'uomo infinito descriva meglio di altri chi era questo folletto della musica italiana, questo cartone animato, come lei ha voluto nel videoclip di questo pezzo. Loro si conobbero nell'86, lei era una cantante rock, faceva il repertorio dei Deep Purple, di Lou Reed, e c'era un posto in una parrocchia a Bologna in cui tra ragazzi si trovavano per provare. Così un giorno Lucio, con Gaetano Curreri, volle farle un provino, e poi, dopo un concerto allo stadio, la prese con lui. Succedeva poco prima del famoso tour Lucio con Morandi. E quando glielo comunicarono, lei fece un giro di corsa sulla pista di atletica dello stadio e Lucio, guardandola, disse: ah, l'abbiamo presa anche pazza, meglio così. E non si sono più lasciati. I ricordi così delle tante stramberie di Dalla sono tutte in questa canzone. Il non dormire di notte, per esempio, il suo addormentarsi all'improvviso sulla poltrona blu dello studio in cui registravano, quando poi di colpo si svegliava e diceva: no, quell'accordo non va bene. O come quella volta all'hotel del Casinò di Monte Carlo, dove il portiere lo bloccò e non lo lasciò entrare perché non portava le calze, come sempre del resto, e lui tornò al parcheggio e se le disegnò a righe con un pennarello nero. Quando il portiere lo reincontrò, gli disse: ah, ma allora ce le aveva le calze? E lui rispose: sì, le ho prese apposta per lei in valigia. Questo era Lucio Dalla.
Fontana, fulmine, genio, istinto e fiamma, figlio aquilone. Per la gente, per me, tutto questo sei stato profeta e madre. Quante bugie dicevi per affetto, per amore, colorando ogni giornata con una canzone. Sentivo il centro della terra. Una volta eri un bambino e viaggiavi tra le stelle, e correvi, volavi, volavi, e correvi, volavi, volavi.
Volavo al mare calmo, da solo prendo il volo, quando guardando il cielo mi incanto, resto calmo, il mio tutto dolore nella musica mi chiede aiuto, un pallone perduto, corro sempre stando attento al lupo.
Quante voci dicevi con un sorriso divertito, quando si parlava di una strana magia della vita. Vedo ancora la tua ombra in giro per la strada coi tuoi cani. Basta così poco per essere felici. Poi arrivò il giorno in cui una cometa decise che il suo tempo fosse infinito e che l'uomo dovesse tornare, tornare da dove era partito. Ho sentito un battito nel cuore e una dolce malinconia così la stella di luce mi avrebbe fatto sempre compagnia.
Faccio tutto in ritardo, dice sorridendo Pacifico, che non a caso ha scelto come pseudonimo proprio Pacifico. E la cosa interessante è che una costante nel tempo, dice. Ho iniziato tardi a scrivere canzoni, tardissimo a scrivere il mio primo libro, sono persino diventato padre solo 10 anni fa. Eppure Gino De Crescenzo probabilmente non sarebbe diventato Pacifico se avesse avuto fretta e non avrebbe avuto il successo che oggi conosce come autore, cantante, scrittore di versi e romanzi e anche di colonne sonore, l'ultima delle quali è proprio quella di Genitori contro Influencer, diretto da Michele Andreozzi. E noi, per rispettare la regola, commentiamo proprio questa colonna sonora in ritardo, oggi, in chiusura. Come autore ha ottenuto risultati straordinari, lo sappiamo. Ha scritto per Gian Nannini, Celentano, Zucchero Venditti, Giorgia, Mengoni, Noemi, Malika Ayane, solo per citarne alcuni. Per Pacifico il successo non è mai stato al centro del suo interesse e per questo ha sviluppato la capacità di riuscire ad ascoltare gli altri e a capire dov'è il difetto o ad aiutare un artista a dire una cosa nella maniera più esatta. Cantautore, quindi, è una definizione che gli è sempre stata un po' stretta, perché è un uomo di parole, così come musicista, anzi le parole sono forse la materia principale della sua arte. È anche un po' il suo ascensore sociale, a dire il vero. Dice, ero affascinato dagli attori che pronunciavano bene le parole e ne usavano tante. Ha sempre amato la scrittura impeccabile e andando a scuola si accorgeva che la distanza tra lui, adolescente ribelle, e i suoi genitori si esprimeva proprio con il linguaggio. La parola, quella scritta, recitata, cantata, è sempre stato il suo mondo, quello che lui voleva scoprire. Quando poi questa parola si è aggiunta alla musica, ecco che è cambiato tutto. E su questa colonna sonora, intitolata Gli anni davanti, dice che non voleva fosse un pezzo consolatorio, ma una semplice presa di coscienza che siamo in mezzo alla vita e molto succede, oltre le nostre previsioni e il nostro controllo. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!
In fondo non si cambia mai, ma niente può restare in te. Sei pronto a questo e non lo sai. Farà male, sarà vero. Gli anni davanti ci aspettano, in testa lampi e passaggi di nuvole. Io e te abbracciati al riparo da questa vita. Gli anni a cercarsi, a conoscersi, a darsi il braccio, a coprirsi, a raccogliersi, che serve rabbia e coraggio in questa vita. Thank you.
senso.